C'è un solo luogo nel mondo, a tal punto irreale perché confuso, complesso, tentacolare pure geometrico, lineare, tradizionale, e il luogo della più incredibile modernità, da risultare invece la più grande città del mondo. La capitale di un impero trascorso, anche se non svanito, un faro che ha dato, ed è il caso di dirlo, la luce a musicisti che hanno cambiato il corso delle intenzioni musicali di generazioni intere, pittori, scrittori e semplici passanti, attirati dal suo fascino smarrito nel corso dei secoli, sino alla sua mitica fondazione ad opera del re Lud, dal quale però prende il suo nome originario. Una città, come scrisse Samuel Johnson, del quale nessuno potrebbe mai stancarsi, perché, stancandosi di lei, si sarebbe stancato della vita, in quanto quel luogo, quella capitale, quella semplice città, dal fiume troppo largo per essere guadato, come ricorda un'ulteriore ricostruzione dell'etimologia del suo nome, ha dato tutto ciò che la vita può offrire. La città più estesa e popolata di tutta l'Unione Europea, che, pur se negli anni ha fatto della sua multietnicità un valore, una forza che dovrebbe essere presa come esempio perenne, non per questo ha perduto la sua identità caratteristica, un melting pot in cui tradizioni centenarie, come quella di avere una cittadella al suo interno che con orgoglio ogni anno rivendica la sua indipendenza, confusamente e magistralmente si mescolano con storie quotidiane di innovazioni e secolari mondanità. Laddove gli scandali riguardanti la famiglia reale si intercambiano con le cronache calcistiche delle innumerevoli squadre, quasi una per quartiere. Un posto dove, come ricorda una bella canzone, molto recente, il sole è più bello perché è raro. Ma anche se raro, splendente e algido, incandescente. E non mi riferisco a quello che rischiare le giornate primaverili di Hyde Park. Perché, nella nostra storia di stasera, il sole, in realtà, sembra essere destinato a non sorgere più. È più bello, perché è raro. C'è un altro posto, per chi accetta di crederci, in cui il sole è raro. Talmente raro, da non splendermi mai. L'assenza di luce. Il regno, per definizione, delle ombre. Quello in cui la capitale di un impero, all'epoca ancora rigoglioso, sembrava essersi trasformato. Niente luce. Solo una grande ombra, che si staglia lungo i muri di un vicolo. La più grande ombra di Londra, la storia che stiamo per raccontare, dall'inferno, la storia di Saucy Jack, Jack l'impertinente, Jack lo squartatore.
I swear to God,
Dear boss, I keep on hearing the police have called me, but they won't fix me just yet. I have laughed when they look so clever and talk about being on the right track. That joke about leather apron gave me real fits. I am down on whoredom till I do get buckled. Groundwork, the last job was. I gave the lady no time to squeal. How can they catch me now? I love my work and want to start again. You will soon hear of me with my funny little games. I saved some of the proper red stuff in a ginger beer bottle over the last job to write with it. But it went thick like glue and I can't use it. Red ink is fit enough, I hope. Ha, ha. The next job I do, I shall clip the lady's ears off and send to police officers just for jolly, wouldn't you? Keep this letter back till I do a bit more work, then give it out straight. My knife is so nice and sharp, I want to get to work right away if I get a chance. Good luck. Yours truly, Jack the Ripper. Don't mind me giving the trade name. P.S. Wasn't good enough to post this before I got all the red ink off my hands, curse it. No luck yet. They say I'm a doctor now. Ha ha. La lettera è datata 25 settembre 1888, imbucata il 28, e recapitata quel giorno stesso alla Central News Agency di Londra, o meglio, al suo direttore. Continuo a sentire che la polizia mi ha catturato, ma non è vero, caro capo. Mi fa molto ridere pensare che si credano così intelligenti, che dicano, anzi, di essere sulla pista giusta. Il giorno dopo viene prontamente girata agli uffici della Polizia Metropolitana di Londra, quella che aveva sede presso il cortile di Scozia, una traversa di Whitehall in cui sembra che il re dell'omonimo paese risiedesse durante le sue visite ufficiali a Londra, Scotland Yard. Un equivoco comune, quello di considerarlo il nome proprio del Metropolitan Police Service. Non il primo, nella nostra storia. Mi sono fissato con le sgualdrine e non smetterò di squartarle sino a quando non mi prenderanno. Il 31 agosto del 1888, alle 3:45 del mattino, era stato scoperto da un vetturino un cadavere. Quello di una donna di 44 anni, Mary Ann Nichols, dinanzi a un mattatoio a Bucks Row, nel quartiere di Whitechapel, in una Londra vittoriana che nonostante i buoni propositi di salvezza e redenzione aveva letteralmente scaricato donne sole, ragazzini orfani, prostitute, operai e semplici cittadini sin troppo al di sotto della soglia di sopravvivenza in quartieri come quello. La polizia pensa inizialmente ad un suicidio, ma si ricrede quasi subito. Perché? Anche se tra i proviri dei relitti dell'East End di quegli anni togliersi la vita, e soprattutto farla finita così, tagliandosi la gola, perché spendere i propri risparmi, anche qualora bastassero, per una pistola, poteva risultare complesso. La gola di Mary Ann non è semplicemente tagliata. La testa è quasi staccata di netto. E poi, con l'arrivo delle luci del mattino, tra il fumo acre delle fabbriche che non smettono mai di produrre e le poche luci artificiali disponibili, un rapido esame del corpo e lo stato in cui si trova fanno subito pensare ad altro. Ad un omicidio. Ad un efferato, mortale omicidio. L'8 settembre del 1888 il sonno di un inquilino del dormitorio numero 27 di Embury Street viene interrotto da un urlo. No! Ho sentito, racconterà gli inquirenti. Un fattorino si sveglia presto, molto presto, per andare a lavorare, per andare a cercare di guadagnare qualche penny che permetta di alimentare i suoi sogni di riscatto, o, più semplicemente, il suo stomaco denutrito e quello di sua madre. C'è un fagotto, che qualcuno sembra aver scordato sulla scalinata del cortile esterno del comprensorio. Ma non è un fagotto. È Annie Chapman, 46 anni, leggermente in sovrappeso. Anche lei con la gola tagliata. Anche lei in uno stato, e non è il caso di riportarlo qui, che fa subito pensare ad un assassino. Di più. Ad un mostro. Questa volta viene fermato un uomo, per un grembiule di cuoio ritrovato sulla scena. Scagionato in pochi giorni, perché quel grembiule non era neppure suo, deve uscire alla svelta dalla prigione in cui era stato trattenuto, a causa di un tentativo di linciaggio da parte della folla. Capo. Quello scherzo sul leather apron, sul grembiule di cuoio, mi ha fatto davvero ridere, e molto. Ha, ha! L'ultima volta è stato un lavoro magnifico. Non gli ho dato nemmeno il tempo di strillare. Come possono prendermi ora? Amo il mio lavoro e voglio ricominciare di nuovo. Presto sentirete ancora parlare di me e dei miei divertenti giochetti. Ho conservato un po' della genuina sostanza rossa in una bottiglia di birra dall'ultimo lavoro per scriverci, ma è diventata dura come colla e non posso usarla. L'inchiostro rosso va bene lo stesso, spero. Ha, ha. La lettera è scritta in inchiostro rosso, su carta dalla buona filigrana. Inchiostro rosso. Sembra davvero sangue. Il prossimo lavoro che faccio, strapperò le orecchie della signora e le manderò ai poliziotti giusto per scherzo, non è vero? Tenete questa lettera per voi finché non avrò fatto un altro po' di lavoro, poi fatela uscire. Il mio coltello è così bello e affilato che mi viene voglia di rimettermi al lavoro subito, se ne ho la possibilità. Buona fortuna. Sinceramente vostro. Jack lo Squartatore. I was not coding, dear old boss, when I gave you the tip. You'll hear about Saucy Jackie's work tomorrow, double event, this time number one squealed a bit. Couldn't finish straight off. Had not got time to get ears off for police. Thanks for keeping last letter back, till I got to work again. Jack the Ripper. Non scherzavo, caro vecchio direttore, quando vi ho dato quella dritta. La cartolina, scritta ed imbucata il 1 ottobre del 1888, presenta, come la prima missiva, evidenti errori di ortografia e sintassi. Nel primo caso, però, la polizia metropolitana aveva pensato al macabro ghigno di un folle, un mitomane cimico che voleva, forse per sete di notorietà o per depistare le indagini, farsi gioco degli inquirenti e dei giornalisti che in qualunque edizione dei giornali stanno conferendo agli omicidi un'aura quasi di mito. Ora però, quella cartolina assume un contorno completamente differente. Scritta anche questa in inchiostro rosso. Ed è già un primo elemento che fa immediatamente pensare allo stesso autore. La calligrafia sembra differente, ma non è così difficile contraffarla. Simulare che non sia la propria, magari, banalmente, scrivendo con l'altra mano. Abbastanza, comunque, perché si decide di diffonderne un facsimile, per chiedere un disperato aiuto a tutti i cittadini che non hanno ancora deciso di arrendersi, se non al fatto che circa un terzo della loro popolazione londinese debba vivere in quelle condizioni, così, con un mostro che cerca, uccide e deride le sue vittime, quantomeno che tali orridi crimini non rimangano insoluti, irrisorti, impuniti, senza giustizia, senza luce. Ma non solo per questo aspetto, non solo per la calligrafia, né per l'inchiostro utilizzato o per gli stessi errori di ortografia. No, per un'altra cosa, decisiva. Nella prima lettera, la prima con quella firma, quel nomignolo impertinente che si è dato da solo, l'assassino ha affermato qualcosa di preciso. Nel prossimo lavoro, caro capo, taglierò l'orecchio alla donna e lo spedirò alla polizia, giusto per farmi due risate. Ha, ha, ha. È il 30 settembre del 1888. Sono passate meno di 24 ore da quando Scotland Yard ha ricevuto dalla Central News Agency la prima lettera, con quella firma. È circa l'una del mattino, a Bernard Street, come tutta Whitechapel. Il gelo della notte è rischiarata solo dalla lanterna incandescente dell'agente di ronda, che una volta all'ora passa per controllare che tutto vada bene, o che quantomeno così sembri. C'è un gruppo di persone che si allontanano da un edificio in quella traversa. Brave persone, che hanno sfidato la sferzante aria della città per riunirsi. Un gruppo di cittadini di fede ebraica, quasi tutti di nazionalità tedesca, ritrovatisi per decidere come affrontare il mondo all'alba della trascinante ideologia socialista, o più semplicemente per stare insieme, ballare, cantare e mangiare qualcosa, che ricordi che la patria non è poi così tanto lontana, e che tutto sommato quella città che li ha accolti non è così inospitale. Stanno uscendo da quell'edificio, l'abbiamo detto. È l'urlo di un cocchiere a chiamarli. Venite presto. C'è del sangue che esce ancora dal collo di una donna. Liz la lunga. Elizabeth Stride. Ho visto un'ombra correre via lungo le pareti e farsi inghiottire dalla notte. Quella di un coltello. L'arrivo del cocchiere forse lo ha interrotto. Forse l'arrivo di tutte quelle persone dal circolo. Ma non importa. Non mi fermerò sino a che non mi prenderete. Ha, ha, ha. Qualche ora più tardi, Mite Square ancora più buia di Bernard Street. Non abbastanza, però, perché non si ritrovi il corpo di un'altra donna. Catherine Eddowes. Il medico legale incaricato dopo l'autopsia dirà, dopo aver lasciato la camera mortuaria per riferire al coroner, il magistrato incaricato di condurre l'istruttoria che porta a determinare le cause della morte, per il diritto inglese dell'epoca, che non aveva mai visto nulla di simile. Uno scempio. Un vero e proprio martirio. Due vittime. Nella stessa notte, la stessa ombra, il medesimo inferno. Le taglierò l'orecchio, ve lo avevo detto. Sono l'impertinente Jack. Ecco perché diffondere la cartolina. Vi aveva dato una dritta, capo. Sentirete parlare del lavoro del dispettoso Jackie domani doppio evento. Questa volta numero uno ha strillato un po'. Non ho potuto finire per bene. Non ho avuto il tempo di strappare le orecchie per la polizia. Grazie per aver tenuto l'ultima lettera per voi, finché non fossi tornato al lavoro. Jack lo squartatore. Mr. Lusk, Sir I send you half the knight I took from own woman, preserved it for you. T'other piece I fried and ate, it was very nice. I may send you the bloody knife that took it out if you only wait a while longer. Signed, catch me when you can, Mr. Lask. Spedita il 15 ottobre del 1888. Questa volta non c'è la firma, una differenza questa, che comunque porta gli inquirenti a considerarla autentica. Soprattutto perché la pubblicazione della cartolina del 1 ottobre aveva portato la sede della polizia metropolitana ad essere completamente sommersa da testimonianze e lettere di curiosi, folli autoaccusatisi dei delitti o semplici cittadini desiderosi di risultati nelle indagini. E dunque, fra le varie piste inconcludenti, questa volta Scotland Yard ha un termine di raffronto piuttosto nutrito per poterne confermare l'autenticità. È indirizzata a George Lask, fondatore e capo del Whitechapel Vigilance Committee, un'associazione, nata dopo il raccapricciante duplice omicidio del mese precedente, autoincaricatasi di assistere la polizia ufficiale, allora guidata da Sir Charles Warden, forse un buon soldato, ma sicuramente non un brillante poliziotto, nelle indagini, e di promuovere uno stile di vita sano, illuminato e retto, come se l'opera di un folle che squarta le sue vittime indifese potesse essere fermata dando un freno allo squallore quotidiano in cui gli abitanti dell'East End sono costretti a vivere. Sir, le invio anche una cosa. Anche per tale riguardo la polizia non ha dubbi che si tratti di una missiva autentica e non un falso elaborato da qualche giornalista, come se ne vedevano tanti in quei giorni, per cercare di vendere qualche copia in più. Sir, ecco il pacco che aspettava. Un involucro marrone, piuttosto logoro ed umido. Lusk si rivolge immediatamente al dottor Thomas Openshaw, anatomopatologo in capo presso il London Hospital, l'unica struttura medica attrezzata a tale evenienza in tutto l'East End londinese. Il dottore apre in pacco e non ha dubbi sul suo contenuto. Sir, le mando un presente. Metà rene umano, preso da Catherine Eddowes. L'ho conservato solo per lei, sir. L'altra metà l'ho fritta e mangiata. Accuse di cannibalismo, lettere di sfida, come quella che verrà poi inviata il 29 ottobre allo stesso dottor Openshaw, in cui l'assassino conferma la sua analisi, quasi deridendo gli intenti medico-legali dall'epoca di cercare di determinare con certezza, pur se con approssimazione, cosa ci fosse di vero nelle sue allusioni e minacce e cosa invece fosse l'opera vaneggiante di una mente distorta. E qui allego una filastrocca. Avete visto il diavolo col vostro microscopio e il vostro scalpello, guardando un rene con una metà tutta bruciacchiata? Jack l'impertinente sembra davvero uno scherzo, un sardonico, beffardo tranello, con quattro vittime all'attivo, crudelmente uccise. Il 10 novembre del 1888 il dottor Thomas Bond, su incarico degli investigatori che da più di due mesi danno la caccia nella notte a quella che sembra la più grande, orribile ed inafferrabile delle ombre, un moderno assassino seriale in competizione con una forza di polizia che solo allora sta iniziando a dare rilevanza alle intuizioni geniali di scienziati o di altri investigatori, quale quelle di Galton sulle impronte digitali, ad esempio, o alla pionieristica figura di Bernard Spisbury, personaggio che meriterebbe una maggiore attenzione, se non credito, e di cui sarebbe opportuno prima o poi ripercorrere insieme l'incredibile vita, e che dunque rivela la sua totale, disarmante impreparazione, se non, in alcuni casi, incompetenza plateale. Il dottor Bond redige dunque un profilo criminale del soggetto che si ricerca. Sembra che abbia collaborato, alla sua stesura, anche lo scozzese Joseph Bell, il professore e mentore di un certo Arthur Conan Doyle. Un soggetto di sesso maschile, prestante, misogino. Se non verrà catturato, continuerà a farlo. Continuerà ad uccidere. Sono quasi le 11 del mattino del 9 novembre 1888. In una camera al piano terra del numero 13 di Miller's Court, a Spitalfields, vive Mary Jane Kelly. Mary la Rossa, come era conosciuta nel quartiere, per via dei suoi capelli, che ne tradiva le origini irlandesi. È forse il più oltraggioso logorio che si possa rendere di una vita umana, lo stato in cui viene ritrovata. Il delitto più audace, perché commesso nella sua camera. La vittima più giovane, perché lo squartatore le strappa la vita dalle viscere a soli 25 anni. Continuerà a farlo, se non verrà fermato. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Nessun tratto in comune, se non la professione cui la vita le ha costrette. Continuerà ad uccidere, Eppure, Mary Jane è l'ultima. Continuerà a uccidere, oppure svanirà così, in un soffio, un'ombra nella notte, tornando da dove era venuto, da dove diceva di scrivere a Lask, dove pensava di trascinare con sé le sue vittime. From hell, dall'inferno. Accertata. O almeno, così conclude la maggior parte degli storici, e non solo del crimine, circa il malvagio operato di Saucy Jack. Forse però non è così. Nella sterminata gamma di opuscoli, saggi, romanzi e film dedicati al nostro caso di stasera, c'è chi annovera tra le sue vittime anche 3-6 donne, oltre ad imputargli di essere l'autore dell'omicidio ricostruito dalla Polizia Metropolitana di Londra dopo il ritrovamento di un torso di donna nelle acque del Tamigi. Il fiume troppo lungo per essere guadato, il 10 settembre del 1889, quasi un anno dopo la fine del rush omicida, quella che sembrava davvero la conclusione di un incubo. Forse ha iniziato ad uccidere anche prima. Patricia Cornwell, ad esempio, così come molti studiosi del caso, in un suo libro del 2001, Ritratto di un assassino, Jack lo squartatore, caso chiuso, fa risalire il primo omicidio al 6 agosto del 1888, quando alle 4:45 del mattino fu ritrovato il corpo sfigurato di Martha Tabran, anche lei prostituta. Caso chiuso per la Corwell, perché ritiene di aver finalmente individuato un pittore inglese di indubbia fama, che intitolò uno dei suoi quadri sconcertatamente inquietanti, La camera da letto di Jack lo squartatore. Non è stata la prima, la creatrice di Kay Scarpetta, e neppure l'ultima a cercare tra la froschia londinese la maschera di Jack l'impertinente. Attraverso gli anni, e non solo a ridosso dei delitti, furono accusati un giovane avvocato morto suicida, medici, praticanti di ambulatori e mattatoi, Joseph Merrick, il cui unico crimine era stato quello di nascere con una gravissima e rara patologia che lo rendeva un grottesco burattino nelle mani degli impresari che ne sfruttavano le fattezze per lucrare sulla sua derisione, passato alla storia come Elephant Man, e cui è stata resa giustizia solo dal dottor Frederick Travis, come racconta nella sua autobiografia, poi trasportata al cinema in un film commovente di David Lynch. E, se si vuole credere alla dietrologia al complotto, in una storia avvolta per natura da nebbie di incomprensioni, inconcludente, talvolta incompetenza ed equivoci aberranti, il nipote della regina Vittoria, ovviamente aiutato da una rete di agenti vicino alla famiglia reale per mascherarne le perversioni di delitti. Forse è per questo che il caso di Jack the Ripper, come si è autoproclamato e come verrà sempre ricordato, più che essere relegato agli annali del crimine, tra i casi irrisolti, non per essere dimenticato, perché sarebbe esattamente questo a portare alla totale ingiustizia nei confronti delle sue vittime, è divenuto qualcosa di talmente sconvolgente da divenire un mito, una leggenda. Una delle tante che rendono Londra, a maggior ragione per l'ambientazione temporale, la capitale di un impero, come tutti gli imperi della storia con le sue orride contraddizioni, un luogo irreale, quasi fantastico. Film, anche piuttosto recenti, come quello del 2001 incentrato sulla figura dell'ispettore Aberline, l'unico che negli abbia avuto, ed è il caso di scendere a tale compromesso ed affermarlo, la decenza di non tornare più sul caso, il più grande insuccesso della sua sfolgorante carriera, per lucrarvi, e non solo, romanzi, fumetti, persino videogiochi. Qualcosa di talmente sconvolgente da essere rimosso, da essere relegato al mito, all'incubo, all'inferno, per chi accetta di crederci. Ed è forse questo il più grande equivoco della nostra storia di stasera. Se posso permettermi, ad esempio, io non ci credo. Come taluni dei cittadini londinesi in quegli anni, che chiedevano a gran voce, non rendendosi conto della sua irrealtà, purtroppo, alla creatura dell'allievo del dottor Bell di scovare l'assassino, grazie al suo ingegno e soprattutto alla sua razionalità. Ecco, io accetto di credere in questo. Accetto le parole della creatura di Arthur Conan Doyle e mi attengo ai fatti. Jack lo squartatore non proviene dall'inferno, perché l'inferno, per quanto mi riguarda, non esiste. Era un assassino seriale, coinvolto in una catena di omicidi con tratti caratteristici ed anche poco scaltro, considerando la quantità di prove, all'epoca non valutate, pur se sondabili con gli strumenti del periodo, che avrebbero potuto portare alla sua cattura. La sua figura, nel nostro immaginario, può essere relegata alla leggenda, al mito nero di una città che di millenarie storie criminali e di cui, anche per questo, è evidente che subisca personalmente il fascino. Basta pagare qualche sterlina, recandosi a Whitechapel, e una guida vi farà ripercorrere la storia del caso, sul luogo degli omicidi, oppure entrare nella Camera degli Orrori di Madame Tussauds, il celebre museo delle cere, che la sua creatrice iniziò con le maschere mortuarie dei suoi conoscenti ghigliottinati, ed osservare la sua maschera da vicino. Ecco, io non l'ho fatto, perché sarebbe stato ricadere nell'equivoco. Non è una leggenda, è un uomo, le cui vittime accertate sono 5 prostitute abbandonate da sole. Un codardo, un'ombra nella notte, solo un caso irrisolto, per ora, o forse per sempre. Per cercare di porre rimedio, però, forse basta questo. Ricordare Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jean Kelly, uccise non da un'ombra, da un mito, da una leggenda, da un uomo. Attenersi ai fatti. E questo è un fatto. Il nostro viaggio per oggi termina qui, ma torneremo a muoverci insieme alla ricerca di un faro che illumini, anche se per poco, quell'oscuro abisso che è l'angolo nero dell'animo umano. Buona serata.
By the rivers, through the streets, every corner.